E adesso cantiamo Zucca pelata ha fatto i tortelli sulla musica di Paraponzi Ponzi Po. Comincio io. Zucca pelata ha fatto i tortelli.
Pantheon, le parole della fantasia. I 100 anni di Gianni Rodari.
Frittate, tortelli, Zucca pelata e i suoi fratelli accolgono gli ascoltatori anche in questa quarta puntata della serie di trasmissioni che stiamo dedicando a Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita e a 40 dalla sua morte. Frittate, tortelli, Zucca pelata e i suoi fratelli componevano una filastrocca messa in musica da Sergio Endrigo, un vero e proprio giocattolo di parole, che è il termine usato dallo stesso Gianni Rodari. Lo sentiremo in queste registrazioni che stiamo trasmettendo sabato dopo sabato grazie agli archivi del Centro Documentazione e Ricerca Educativa dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia e grazie a Reggio Children. E torniamo ascoltandole proprio a quei giorni del 1972, gli incontri con la fantastica, la voce di Gianni Rodari che spiega le sue tecniche per inventare storie, i suoi giocattoli di parole che, come sosteneva Tullio De Mauro, suo compagno nella battaglia per l'educazione linguistica degli italiani, sono giocattoli capaci di stappare i cervelli dei cittadini del futuro. Bambini che non imparano ma che scoprono, sono bambini che partecipano alla costruzione della democrazia. E Gianni Rodari, lo ricordano molti degli articoli in questi giorni di ricorrenze, assimilando campi diversi del piano formativo e politico, con il suo ruolo sta accanto a figure come Don Milani, Munari, Lodi, Dolci, i promotori della democrazia espressiva, tutti quelli che si occupano di educazione e valori democratici in pratica hanno debiti essenziali con lui. E la sua grammatica della fantasia riguarda il modo di fare scuola e il modo di costruire una comunità.
E veniamo ad alcuni giochi di tipo surrealistico. Uno molto semplice, usato prima ancora che dai surrealisti, dai Dada, cioè da altri artisti di avanguardia lì, è quello di combinare i titoli dei giornali per ottenere eventi fantastici. Non solo eventi immaginari, ma eventi fantastici. Perché combinando, se voi ritagliate 20 titoli di giornali, poi magari li dividete in due e poi li mettete insieme a caso, vi vengono fuori degli eventi straordinari. Il Torino, ferito a pugnalate, fugge in Svizzera. Il Torino è... Catturate le liste dei candidati. Valpreda insulta 35 miliardi. Valpreda insulta il pubblico ministero. Ma in quel giorno, questi sono titoli del Corriere della Sera del 29 febbraio, Leone ha sciolto il pubblico ministero. Valpreda insulta 35 miliardi. Il Torino, ferito a pugnalate, fugge dalla Svizzera. Catturate le liste dei candidati. Sono eventi assurdi e in questo caso ben poco produttivi. Se noi in questi giorni avremo dei giornali e ci proveremo a fare di questi titoli, potremo ottenere effetti comici, alcuni dei quali saranno solo da buttare via, altri saranno puro dada, cioè puro divertimento sonoro, altri ci daranno delle idee per delle storie. Un altro gioco che i surrealisti suggerivano era il gioco dei cadaveri squisiti. Non si tratta di ammazzare nessuno. Questo gioco prendeva origine da quel gioco dei bigliettini che si fa. Ognuno scrive una parola, poi si leggono in fila, no? Uno scrive il nome, l'altro scrive dove, l'altro scrive come, scrive quando, e così via. Alla fine si ottiene questo gioco, lo fanno anche in Russia, io me l'ero segnalato perché c'erano proprio tutte le domande: chi, dove, come, quando, cosa fa e perché, e come va a finire. Allora, chi deve scrivere? Chi scrive? La zia. Dove? Sul campanile. Quando? A mezzanotte. Che cosa fa? Non lo so, si soffiava il naso. E così via. Mettendo poi insieme le risposte casuali a queste domande, ognuno è, si ottengono delle frasi. Allora, quando i surrealisti, gente adulta, pittori e poeti come Breton, Éluard e compagnia bella, si sono messi a giocare a questo giochetto dei bigliettini, la prima frase che è venuta fuori a loro era questa: i cadaveri squisiti andranno a messa col cavallo, non so, una cosa di questo genere. Le prime due parole erano i cadaveri squisiti. Allora hanno chiamato cadavre exquis, cadaveri squisiti, questo gioco per ottenere frasi insensate con effetto comico stranamente suggestive, che è un modo di oggettivare delle associazioni sottraendole ai meccanismi interiori della personalità e che può essere produttivo. Poi i surrealisti hanno inventato anche il gioco dei cadaveri squisiti figurativi. Io prego i nostri due, il dottor Tonucci, se vuole esibirsi anche come grafico, e Gianni di Modena, che faranno dei cadaveri squisiti, perché i pittori si divertivano anche a fare questi cadaveri squisiti, che è un gioco che probabilmente avete già fatto. Uno comincia un'immagine, un altro la prosegue a suo modo. Permettiamo, se io faccio un bel viso di donna così, un altro gli fa le zampe di gallina o gli fa un cappello da prete combinando cose a caso, contraddicendosi. Volete un punto di partenza? No, il punto di partenza dovrebbe essere già un elemento figurativo che abbia un significato, insomma, un viso, un oggetto, un animale, una testa di cavallo, mettiamo una testa di cavallo. E mentre loro fanno il cadavere squisito, un'altra tecnica, mi pare che sia la settima. Dunque, numero uno, una parola sola. Numero due, due parole. Numero tre, le ipotesi fantastiche. Numero quattro, il prefisso fantastico. Numero cinque, l'errore creativo. Numero sei, alcuni giochi surrealistici. Numero sette è questo. E consiste nel cercare una storia o un movimento creativo dell'immaginazione partendo da un verso dato. Prendiamo un verso famoso, e sottoponiamolo a tutti i tipi di trattamento. Lo dividiamo in sillabe diverse dai valori logici, procediamo per assonanze, per errori, per associazioni casuali, fino a ottenere delle nuove unità. Per esempio, io ho fatto queste. La donzelletta viene dalla campagna, questo è Leopardi, no? La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, subito mi è venuto in sul colar del sale. Il sole cala, il sale cola, diventa un indovinello. Posso andare avanti se voglio, ma lo lascio. Sette paia di scarpe ho consumate, questo è Carducci. Sette paia di scarpe ho consumate, sette paia di sciarpe ho consumate. Cioè cerco di sbagliare, di introdurre un errore, un'assonanza, una modificazione nel primo verso. Sette carpe, e poi da sette carpe mi viene in mente una trota, non so perché. Allora vi leggo tutti i primi sei versi, che sono questi. Sette paia di scarpe ho consumate, sette paia di sciarpe, sette carpe, una trota, una torta di mota, una muta di portici, una multa, sette multe. E qui ho la partenza per una storia, perché una multa, sette multe, mi dà la storia di un uomo che faceva collezione di multe. E poi le mostrava a pagamento al pubblico, però siccome non aveva la licenza per fare il museo delle multe, pagava una multa. Verdun, vile città di confettieri, questo è un verso di Carducci. Trattato a questo modo, a me dà città di confetture e di confetti. E subito ho l'immagine accanto al prefetto che vive nella prefettura. In questa città c'è il signor Confetto che vive nella confettura. C'è la confettessa, che è la moglie del confetto, c'è il vice confetto e la vice confettessa, che è la moglie del vice confetto, e così via. E alla fine c'è il segretario particolare del confetto che dice: ma io me li mangio tutti, e se li mangia. E se volete è una storia contro i prefetti che la Costituzione vorrebbe aboliti, anche se non mangiati come confetti. Parto da un verso di Torquato Tasso. Ecco da mille voci unitamente Gerusalemme salutarsi sempre. E qui, ecco di mille voci unitamente mi diventa l'eco di mille voci, l'acqua di mille foci, l'oca di cento stagni, la rete di cento ragni, e mi diventa l'immagine di un esercito di ragni che fa una tela abbastanza robusta per catturare un'aquila. E la cattura e dopo non sa che cosa farlo. Questo è il punto. Rinverdì tutto aurora, dice il Carducci, se voi ricordate bene, parlando del melograno. Rinverdì tutto aurora. A me è diventato venerdì tutto odora. Allora c'è un odore del venerdì, però sarebbe troppo banale che fosse l'odore del baccalà. E io invece ho pensato a una signora che cambia profumo tutti i giorni. Lunedì profumo alla violetta, martedì profumo alla rosa, mercoledì al ciclamino, non lo so. Ogni giorno della settimana ha un suo profumo. E la gente sa che giorno è quando sente passare questa signora e dice: ciclamino, ciclamino, è martedì. Che giorno è oggi, Rosalba? Aspetta un po'. Rose, ah, allora è venerdì, è così, è un giochetto. Però se in quel paese arriva un'altra signora che ha questa abitudine, ma ha un altro sistema di profumi, e cioè rose il lunedì, e tutto differente dall'altro, allora voi cominciate a sentire questa lotta di profumi in questo paese, questa confusione di lingue, e la gente non sa più che giorno è.
Filastrocca corta e gaia, l'abbaino non abbaia, la botte più grossa non è un bottone, la mela più rossa non è un melone, il mulo più vicino non sarà mai un mulino. Filastrocca solitaria, voglio fare un castello in aria, più su delle nubi, più su del vento, un castello d'oro e d'argento, con una scala ci voglio salire per andarci a dormire, su un cartello farò stampare le cose brutte non possono entrare. Oh, filastrocca solitaria, ci starà bene lassù in aria, ma se un cartello scritto così noi lo mettessimo anche qui?
Per costruire dei nonsense si può riprendere il gioco dei cadaveri squisiti, si può, ognuno inventa un verso e gli altri vanno avanti non badando al senso, ma arrivando alla rima uguale. Si ricavano filastrocche, si ricavano contine, si ricavano nonsensi. Che senso ha il nonsenso? Ma mi pare che il nonsenso abbia questo significato. Nel nonsenso la lingua è usata come un giocattolo. E voi mi insegnate che giocare è un uso creativo delle cose, perché è un uso conoscitivo. Il gioco è un momento di conoscenza, di conquista. Quindi anche il gioco con le parole è un momento di conoscenza e di conquista delle parole. Sappiamo che il gioco è uno degli strumenti di cui il bambino si serve per dominare la realtà. Anche le parole sono un elemento della realtà, sono uno strumento per conquistare la realtà. Insomma, il gioco è il libero uso di materiali, il nonsenso è il libero uso della lingua, e col nonsenso si possono costruire appunto delle cose di cui io vi do solo un esempio. È una cosa nata a caso con un giochetto di questo tipo. Una volta un paracarro disse a suo fratello: guarda cretino, ti sei perso l'ombrello. Sentendosi offendere a quella maniera, il perditore di ombrelli tacque per tutta la sera. Da quel giorno i paracarri non parlano, non cantano, non suonano la chitarra, non viaggiano e non se ne vantano. Allora, vedete che il nonsenso alla fine finisce per avere un suo senso. Perché, per esempio, se mi capita di scrivere, procedendo per caso questa volta, assolutamente per caso, un giorno sul diretto Capranica Viterbo salì quel poveretto con un orecchio acerbo. Io sono costretto a immaginarmi quest'uomo che è maturato tutto, ma il suo orecchio è rimasto un po' acerbo. Non so che cosa voglia dire. Può darsi che andando avanti questa storia mi possa portare in qualche direzione. Qui poi ce ne sono altri, se volete ci possiamo tornare sopra. E se poi volete, invece, possiamo addirittura analizzare la tecnica per creare quei famosi nonsense inglesi che si chiamano Limerick. Forse questo ne possiamo scrivere uno addirittura, mostrare rapidamente con che tecnica è costruito, di modo che prima di andare via possiamo costruirne degli altri a nostro piacere. Questo è mio, però non è inglese. Una volta un dottore di Ferrara voleva fare le iniezioni a una zanzara, ma l'insetto si ribellò e sul naso punzecchiò quel siringofilo dottore di Ferrara. È la stessa struttura, come vedete. Nel primo verso si annuncia un personaggio, gli si può dare o non dare una qualità, ma tra primo e secondo verso questo personaggio fa quello che deve fare. Un signore molto piccolo di Como una volta salì in cima al Duomo. C'era una volta un signore di Ferrara che voleva fare le iniezioni a una zanzara. Un ricco signore di Mondovì andò a comprare le uova a Forlì. Poi ci sono due versi più brevi dentro, che potete sostituire anche con un verso solo, in cui avviene qualche cosa. O è la gente che dice: ma guarda che stupido, O è chi subisce l'azione che si rivolta, la zanzara che punzecchia il corpo. E l'ultimo ci fa ritornare al personaggio però con un altro appellativo. Nei Limericks inglesi c'è una grande invenzione di questi appellativi. Io ho tentato di imitarli parlando appunto del siringofilo dottore di Ferrara, siringofilo perché voleva fare l'iniezione alla zanzara. Questi sono i Limericks e io con questo penso di aver finito gli appunti di questa prima conversazione, nella quale un pochino di materiale lo abbiamo già messo lì.
Ecco, abbiamo sentito Rodari che squadernava, sfogliava freneticamente i suoi appunti chiudendo la prima giornata della Fantastica a Reggio Emilia nel marzo del 72, poi apriva una fase di domande con gli insegnanti che avevano partecipato, tra loro c'era anche il padre dello scrittore Giuseppe Caliceti, autore di diversi libri per bambini, ragazzi e adulti, a sua volta maestro elementare da più di 30 anni a Reggio Emilia e tra le altre cose anche inventore e responsabile del servizio comunale Baobab, casa della letteratura italiana per ragazzi, sempre nella sua città. E proprio dei semi piantati in quei giorni da Rodari gli abbiamo chiesto di ragionare pensando alla scuola pubblica, per com'è, come potrebbe essere, e alla propria esperienza con i bambini e a quanto siamo debitori di quel manifesto teorico.
Gianni Rodari dedica la grammatica della fantasia alla città di Reggio Emilia proprio perché scrive qui il libro, lo mette in sesto, diciamo, un libro a cui naturalmente sono molto affezionato, a quegli incontri che lui fece nella casa dello studente di Reggio Emilia ormai tanti anni fa. Partecipò anche mio padre insieme ad altri insegnanti della scuola primaria e soprattutto delle scuole dell'infanzia della città. Ricordo che Umberto Eco insieme a Marisa Bonazzi, la moglie del sindaco, insegnante elementare, Marisa Bonazzi anche artista pop ma anche maestra elementare, scrisse appunto insieme a Umberto Eco I Pampini Bugiardi, con tutte le stucchevoli poesie che c'erano negli anni 50 e 60 legati ai bambini nei libri di lettura. Ecco, immaginiamoci cosa vuol dire la poesia di Rodari, l'irruzione di Gianni Rodari e delle sue poesie, delle sue storie all'interno di una scuola e di un'infanzia come quella di allora, il cui immaginario era colonizzato o da queste storielle mielose o dalla Chiesa. Gianni Rodari fa qualcosa che nemmeno la cosiddetta cultura letteraria italiana in quegli anni fa, cioè rivaluta fortissimamente le avanguardie storiche, in particolare il surrealismo, e salta fuori un nuovo approccio nei confronti della letteratura stessa. La letteratura dell'infanzia, ma non solo quella dell'infanzia, per Rodari è gioco e per il bambino diventa giocattolo, esercizio. Gianni Rodari inventa perciò i giocattoli divertenti fatti di parole. Credo che qualsiasi insegnante, e conosca Gianni Rodari, qualsiasi insegnante italiano, e non solo, perché Gianni Rodari è forse l'autore più conosciuto al mondo come autore italiano. A Gianni Rodari sono debitori anche tutti gli scrittori che si rivolgono ai bambini e all'infanzia dopo di lui. Anche io, per esempio, credo di aver fatto un piccolo omaggio con il mio libro Nel lontano regno di Mongolfiera, dove, riprendendo Gianni Rodari, ma in un certo senso anche gli esercizi di stile di Queneau, faccio delle variazioni a una stessa storia, ma anche dilato e moltiplico il famoso binomio fantastico rodariano. Cioè, immagino che invece di esserci due parole che devono collegarsi tra di loro, ce ne siano addirittura 20. E così si costruisce proprio una sequenza e una storia. Con queste 20 parole, quante storie si possono inventare, e questo poi la scommessa del libro Nel lontano regno di Mongolfiera, edito da Sinnos. ma devo dire che a parte questo libro, tutta ormai la mia scrittura per bambini, dalle filastrocche alle storie e ancora di più la mia esperienza in classe di insegnante elementare non può prescindere da Gianni Rodari. Anche infatti quando si insegna una regola ortografica, grammaticale, Gianni Rodari ormai ci dice che perché insomma dobbiamo insegnare una regola in modo triste o passivo quando lo possiamo fare con allegria e utilizzando oltre alla logica anche la fantasia.
Sta fermo.
Sta zitto.
Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
Guarda dove metti i piedi.
Sta attento a non rovesciare l'acqua.
E non lasciar cadere la penna.
E non perdere i pastelli.
Non giocare in cortile.
Non correre sulle scale.
Non fischiare. Non sbattere le porte.
Non strusciare le scarpe.
Non prendere calci e sassi.
Sta buono perché la mamma ha il mal di testa, perché la maestra ha il mal di testa, perché la zia ha il mal di testa, perché la portiera ha il mal di testa.
Non correva, non saltava, pantaloni non le dava, non diceva parolacce, non smetteva le boccate, non sporcava i pavimenti, si lavava sempre i denti, non strillava, non rideva, i pantaloni non metteva, senza macchie, sui guantini.
Ma non è molto cambiato, compitissimo, prudente, ossequioso, diligente.
E di fatto al superiore dice sempre sì signore.
Se gli danno sulla testa
dice grazie, non pretesta.
Oggi in Italia in tanti parlano di Rodari, in tanti adulti soprattutto leggono storie di Rodari o altre storie davanti a bambini e a ragazzi. Ci sono tantissime iniziative sparse in tutta Italia, bibliotecari, insegnanti, insegnanti in pensione, attori, tantissimi adulti leggono storie per l'infanzia a bambini e ragazzi. E i bambini e i ragazzi sono il pubblico di questi adulti che leggono storie per l'infanzia. Ecco, credo sia però importante ricordare quello che fece Gianni Rodari quando venne a Reggio Emilia negli anni 70. Anche allora c'erano tantissimi adulti che parlavano ai bambini, ai ragazzi e raccontavano un sacco di storie, magari meno simpatiche e divertenti delle sue, ma le raccontavano. Quello che fa Rodari è una rivoluzione, perché a un certo punto dice: io sono il maestro, io sono il narratore, adesso io scendo dalla cattedra e do il mio microfono a qualcun altro, anzi ai bambini, e i bambini voglio che mi raccontino le loro storie, che inventino le loro storie con la loro voce, la loro logica, la loro fantasia. Credo che tanta dell'opera di Gianni Rodari sia proprio legata a questa sua capacità immensa di mettersi in ascolto dei bambini, e anche oggi sarebbe bene che si facesse così. Invece vedo che molto spesso i bambini vengono utilizzati per essere classe passiva o pubblico passivo di tante letture per bambini fatte da adulti, mentre invece è sempre più importante che gli adulti finalmente si mettano in silenzio e diano la parola ai bambini e si mettono appunto loro, gli adulti, per una volta in ascolto di quello che ci dicono i bambini e ci raccontano.
Buongiorno.
Buongiorno.
Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano e ci presentiamo. Qui c'è
Luca,
Massimo,
Gabriella,
Martina,
Stefano
e Gianni, che sarei poi io. E siamo qui per fare un gioco senza giocattoli, fatto soltanto con le parole, con le storie. Però se ci pensate bene, un giocattolo lo adoperiamo anche noi. Sentiamo un po'. Luca, giochiamo proprio soltanto con le parole noi?
No.
No. Abbiamo anche qualche giocattolo?
Mi sembra di sì.
E quale sarebbe? Cosa. Non trovi che cosa? Sospetti che ci sia e non lo trovi. Ma secondo me c'è, guarda qui davanti, noi abbiamo un microfono. C'è tutta la radio, noi adoperiamo tutta la radio come un giocattolo per inventare le storie.
Dica però è un giocattolo.
Non è un giocattolo, ma noi l'adoperiamo come un giocattolo, è vero? Anche le sedie che stanno intorno al tavolo non sono giocattoli, però quando voi eravate piccoli cosa facevate con le sedie?
Ci giocavamo.
Ci giocavate. Che gioco ci facevi con le sedie?
Ma chi se lo ricorda?
Beh, io mi ricordo, ci facevo il treno, per esempio. La radio è una cosa seria, importante, fatta dagli uomini, dagli scienziati, e noi ci giochiamo per inventare storie. E proprio come prima storia ascoltiamo quella di Piertonto, che è in arrivo. Allora, ne avrà presi tanti di pesci, eh, Martina?
Io credo che non ha preso nemmeno uno.
Nemmeno uno? Neanche una sardina piccola così?
No.
Allora non è vero che chi dorme non piglia pesci? E che allora chi non dorme piglia i pesci?
Se si è marinai e invece di dormire si pigliano i pesci, si possono pigliare. Ma se uno è bello a letto, cerca insomma di non dormire...
È difficile prendere i pesci in camera da letto, direi. Beh, ma quel proverbio lì cosa vuol dire, Martina? Chi dorme non prende i pesci. Gabriella?
Che se uno dorme mentre piglia i pesci, il pesce viene a mangiare il verme e scappa subito via, non prende nessuno.
E tu, Massimo, cosa dici?
Beh, intendeva dire che uno non deve dormire troppo. Per esempio, quando uno va a pesca, questo vuoi un esempio, sì, e dorme.
Ecco, quello lì è un esempio, cioè sì, parla di pesci, ma può parlare anche di tante cose. Per esempio, chi dorme non piglia 10, perché non studia, non fa bene i compiti.
Chi non lavora,
non mangia. No, magari questo non è tutto vero, ma chi non lavora non prende pesci. Insomma, cosa vorrebbe dire questo proverbio? Che se uno è troppo pigro, è un dormiglione, è un distratto, perde...
Non può fare quello che deve fare.
Non può fare quello che deve fare, perde tutte le occasioni.
Non dappertutto, certamente. Non per tutti i tipi di lavoro scolastico. Sono state elaborate tecniche che consistono nel creare situazioni creative piuttosto che nel dare ai bambini un sapere più o meno sminuzzato, più o meno spiegato, che scende dall'alto e così via. Io credo che si debba arrivare a una scuola che sia tutta una situazione creativa, in cui il bambino si crea la sua matematica, si crea la sua storia, si crea la sua grammatica, la sua sintassi, cioè scopre, non impara, ma scopre. Questo in fondo è quello che ci dice Brunner e ci dicono tutti quelli che si interessano dell'aspetto creativo del linguaggio. La mia tesi attraverso queste 5 conversazioni sarà questa, che il tipo di creatività che si manifesta nell'esperimento scientifico, nella ricerca sul reale o nel gioco sulle parole, nell'invenzione di storie e così via, è lo stesso. Cioè è sempre tutta la persona che si pone in modo creativo di fronte a certi materiali, che in questo caso sono le parole o sono le immagini della propria coscienza o sono i propri ricordi, sono le proprie esperienze, sono le cose che ha osservato, perché vedremo che si racconta anche su quello che si è visto, studiato. Quindi è un atteggiamento creativo di fronte alla realtà, che non significa sostituiamo l'immaginazione al lavoro di tipo scientifico. No, cerchiamo di capire che il lavoro scientifico è un lavoro di immaginazione, è un lavoro in cui si richiede spirito creativo, e lo spirito creativo è una cosa sola, di cui fa parte anche l'invenzione delle storie. Io mi occupo di questo piccolo particolare, ma credo che di qui dovremo riuscire a illuminare la necessità che ci sia spirito creativo a ogni livello, in ogni momento dell'insegnamento.
E noi speriamo che l'invenzione delle storie, questo piccolo particolare dello spirito creativo, come lo chiama Gianni Rodari, riesca ad illuminare anche oggi il livello dell'insegnamento necessario a questi nuovi tempi. La nostra quarta puntata termina qui. Lorenzo Pavolini vi augura una buona serata in compagnia di Federica Barozzi e Benedetta Annibali. Un buon 25 aprile e appuntamento a sabato prossimo.
E per finire, Fra Martino Campanaro.